potevamo cominciare accendendo l'affresco dell'abside, guardando il Cristo seduto in trono, il Figlio dell'uomo, e fare in maniera di collegare il Vangelo che abbiamo ascoltato con quello che vediamo. Cosa succede? Quello che ci auguriamo, che rivedendo certe cose, con alcuni spunti, ogni volta che le guardiamo, ci colpisce, ci ricorda qualcosa di importante. Quindi ogni volta che uno entra in chiesa e si ricorda questo Vangelo, non solo ce l'ha nelle orecchie e speriamo nel cuore, ma ce l'ha anche negli occhi, basta che guardi su. Noi per questione, diciamo, per dire perché i nostri passi ci hanno portati qui in questa chiesa, dobbiamo fare una storia, collegare a passi che ci hanno preceduti. Quei due discepoli di Gesù che stavano camminando da Gerusalemme a Emmaus avevano addosso la disperazione di chi sente di aver perso casa, perché lui, Gesù, era diventato casa per loro. E da lui che si sentivano al caldo anche nelle sere fredde, perché lui il fuoco ce l'aveva. Presso di lui la loro vita era ascoltata, perdonata, rilanciata, insomma, lui era casa per loro. Non chiedete dov'era questa casa, perché era dappertutto dove andava, a Cana, sulla barca, sotto le stelle. Ora lui l'avevano fatto fuori, speravamo, stanno dicendosi invece di dire speriamo. Quindi tornare a pescare, riaprire la vecchia casa sul lago, era come rifarsi una finta casa, perché avevano scommesso tutto su di lui, ma il gioco era finito e ai cattivi giocatori tocca la sorte più crudele, perdere tutto, soprattutto la casa. Quei due in realtà siamo tanti, siamo tutta l'umanità, abitiamo la casa che dà sul porto, andiamo avanti e indietro con la barca, ci illudiamo a vicenda di aver trovato la giusta stabilità per sempre, in realtà ciascuno sa che il legno della barca può marcire, marcisce sempre un po', che la riva del lago sta inghiottendo la casa. Eppure nessuno riuscirà mai a toglierci dal cuore la nostalgia della casa originaria da cui siamo venuti e alla fine una nostalgia di una casa che alla fine ci stia aspettando. Quindi da Gerusalemme a Emmaus più o meno una decina di chilometri, loro li stanno percorrendo con la lucidità di chi è deluso, con la rassegnazione di chi accetta che uno che si accompagna a loro ascolti la loro storia, che sa di una cosa condivisibile da tutti. Tutti qua giù sono destinati a perdere prima o poi le proprie certezze. E quindi sono anche, diventano amici, vanno all'osteria insieme. Ma lì, proprio lì, la grande sorpresa, l'ospite spezza loro il pane e li invita a raggiungere gli altri a Gerusalemme con un tono tale che loro non hanno più motivo per dubitare. Lui è quello che spesso diceva: io so dov'è la casa vostra, dov'è la via che porta a quella casa. Io sono la via, via di corsa, dunque, a urlare agli uomini e al mondo intero che lui è la strada di casa, la perla preziosa, la salvezza. E si chiamarono chiesa, in realtà chiesa vuol dire assemblea, la riunione di coloro che, spezzando il pane, facevano memoria di lui. Quindi noi siamo in chiesa, perché siamo noi chiesa, venuti a far memoria. L'edificio che ci ospita si chiama anche lui chiesa. All'inizio La loro casa fin dall'inizio non fu mai simile a un tempio pagano, perché lì nel tempio pagano c'era niente, era tutta una colonna con una stanzetta sigillata, chiusa con dentro una statua, nessuno entrava mai. E non fu neanche nei primissimi tempi una stanza qualsiasi. Prendevano chi tra loro aveva la casa più grande, la più ospitale, la più bella, perché una volta ogni 8 giorni celebravano. Inoltre non fu mai preclusa a nessuno, anche se per entrarvi, soprattutto agli inizi, facevano fare un bel itinerario di catecumenato che durava anche 3 anni. Oggi invece chiunque passi, anche se non è cristiano, trova da un certo orario la porta aperta, nessuno gli chiede il pass. Sono gli edifici più aperti del mondo. Compito dei cristiani però è di non far perdere le connotazioni essenziali che deve avere questo edificio. La prima di queste connotazioni è che la Chiesa, che è la materializzazione del nostro credo, del nostro modo di pensare Gesù, eccetera, non è la patria definitiva. Questa ci attende alla fine, la chiamiamo la Gerusalemme celeste. Nel tempo della storia, che è il nostro, lo Spirito sta soffiando sulla vela di quella nave che deve giungere al porto finale. La nave è tutta l'umanità e l'edificio Chiesa cerca di tradurre anche l'idea che noi siamo qui su una barca e che fuori soffia sopra ci soffia lo Spirito e l'albero della nave cosa sarà? Istintivamente diciamo la croce e le vele sono proprio gonfie di spirito. Quindi entriamo in una chiesa, giustamente solo qualche volta dopo il concilio qualche chiesa ha preso la forma di barca, qualcuna in modo architettonicamente giusto, altre invece un po' ridicolo, insomma non si fa la forma di barca o di pianta scoppiando una pianta o una barca. Piuttosto troviamo senz'altro una navata dove siete seduti voi e un invito a camminare verso l'abside là in fondo, figura del paradiso. È rialzato sempre la parte finale perché sarebbe figura del paradiso. Talvolta andate a Chartres, a metà pavimento c'è la figura di un labirinto che è molto interessante perché è un po' il simbolo di tutta la vita che alla fine arriva alla sua Gerusalemme celeste. Oppure sperimenterai questo invito a dirigerti verso l'abside attraverso l'altezza dell'edificio, perché è così alto, per dire che la Gerusalemme celeste ci aspetta, quindi è altissimo. Oppure ci sono luci vetrate che ci invitano a questo. Spesso scoprirai che le chiese viste in pianta sono divisibili in quadrati, in vari quadrati. Poi ce n'è uno grande, questo, che sta sotto un cerchio che è la cupola. Ora, il cerchio è simbolo dell'eternità, il quadrato è simbolo della terra, cielo e terra si toccano e il punto, diciamo, dove le due cose si congiungono sarebbero l'ombelico del mondo, ma qui sono simboli che abbiamo addosso tutti in tutte le civiltà più o meno. Noi traduciamo questo dicendo che andiamo verso Cristo, che ci aspetta una Gerusalemme celeste. Per i cristiani è questo punto, quando abbiamo restaurato il Duomo, io ho voluto che lì, proprio quel punto lì fosse disegnato con una piastrella diversa, rotondo, così per un gusto di dire l'ombelico del mondo, e quando più o meno ci camminavo sopra, una certa emozione di dire siamo di terra, ma ci aspetta anche qualcosa d'altro. Quindi l'Eterno abbraccia la terra e come siamo fortunati, questa è una chiesa, diciamo, neogotica, cioè che imita un po' le chiese di una volta, ecco, come una volta ha messo nel catino absidale la figura del Cristo, o che sta creando il mondo col Padre, Pantocratore, oppure Cristo Maestro, comunque Cristo seduto in trono. Con lo sviluppo del culto reale della presenza reale dell'Eucarestia, la Chiesa, dopo il Concilio di Trento, si è tutta rivolta, quasi architettonicamente orientata, verso il tabernacolo. Il tabernacolo è proprio il punto focale di tutto, anche questa Chiesa come punto focale, il tabernacolo. E questo fa dimenticare un po' che siamo in cammino e rischia di far diventare questa la prigione di Dio. Dio è qui nel piccolo, è prigioniero nel tabernacolo. Invece è vera la presenza reale, è bene che si venga a trovarlo, ma non dimentichiamo che siamo entrati e poi alla fine siamo invitati ad uscire. Le chiese sono cambiate nei secoli, nel senso che è un conto far su una chiesa nel IV secolo dopo Cristo, è un conto nel 1000 in pieno Medioevo, è un conto al Concilio di Trento, è un conto costruirla oggi. Per esempio, quelle che costruiamo oggi costano come un condominio più o meno, quindi una risorsa non paragonabile a quella delle chiese antiche. Ebbene, le primissime chiese hanno uno splendore di luce, sono i vetri dell'alabastro, sono i mosaici interni. Tu entri, anche se fuori piove, dici è Pasqua. Belli, ce ne sono alcune a Roma, Santa Sabina. Tu entri e dici che bello, Cristo è risorto. Ed è il centro di tutta la liturgia. Cristo è risorto all'annuncio pasquale. Quelle del Medioevo invece sono simili a fortezze gigantesche, custodite da leoni, custodite con la lotta tra il bene e il male, cioè entri e ti sembra di entrare finalmente nella Gerusalemme celeste dopo aver superato il giudizio universale che è sopra il portale. Dopo il Concilio di Trento, più o meno le chiese in cui siamo cresciuti sono non più essenziali, non vanno alla sostanza delle cose, ma si sono arricchite moltissimo di devozioni, i vari santi, i vari altari, per cui ci sono anche ceri, cerini, macinette, e è una chiesa che vuol coltivare l'individuo nel suo interiorità e ci considera meno come chiesa che vive in una certa umanità, eccetera. In un certo senso abbiamo dato valore, per esempio, di più all'adorazione eucaristica che non alla messa. Non che non valga l'adorazione eucaristica, ma la messa era andata quasi in secondo ordine, quasi un modo di far su l'eucaristia che poi resta nel tabernacolo. Ecco, quindi qui il lavoro fatto in questi anni è quello di ricentralizzare, non solo fatto qui ma in tante chiese, ricentralizzare l'altare, dare senso al battistero e cercare con le luci di riscoprire quali sono i punti focali che non devono mai mancare. Però ci può bastare, ma questo poco che abbiamo detto ci può aiutare a entrare con più cognizione di causa.